Allora, dovremmo essere in diretta. Adesso Jennifer verifica, che,
sì,
così,
esatto,
che così evitiamo di parlare un quarto
anche
d'ora.
Oggi siamo in versione ridotta, quindi...
Vabbè. Beh, cercheremo di essere anche un po' più ridotti con i tempi, visto, giusto, che solitamente ci prolunghiamo non poco. Allora, vediamo se stiamo andando in diretta, così almeno siamo sicuri che è tutto ok. Vediamo un po'. Non siamo ancora... Questo forse...
Sì, okay, ci siamo.
Ci siamo. Allora, diciamo che è una settimana che si preannuncia anche abbastanza densa, giusto Jennifer?
Sì,
di tante cose, infatti magari alcune le toccheremo fugacemente per poi approfondirle in un secondo momento. Da cosa cominciamo Jennifer? Cominciamo dalla settimana prossima, che avremo un consiglio comunale, sì, con una variazione di bilancio che... auspicabilmente pensiamo andrà ad applicare il cospicuo avanzo che abbiamo lasciato col 2021. Ricordiamo che l'avanzo d'amministrazione disponibile era di circa 7 milioni di euro e diciamo che questa variazione è quella in cui l'amministrazione in carica dovrebbe finalmente far vedere su cosa punta rispetto ad altro. Noi ovviamente le nostre idee ce le abbiamo, ci auguriamo che anche in continuità con quello che stanno facendo in questi mesi in cui stanno portando avanti le nostre cose, magari proseguino nel farlo. Quindi cedo la parola a Jennifer, che in fatto di bilancio è certamente più brava e preparata di me.
Allora, diciamo che, scusate che termino, ecco, le condivisioni del video. Allora, diciamo che sarà una settimana densa di appuntamenti, perché lunedì c'è la commissione bilancio, martedì c'è la commissione urbanistica ed entrambe hanno all'ordine del giorno degli atti che passeranno in consiglio proprio il 9. E come ha anticipato Roberto, il cuore del consiglio del 9 sarà la variazione di bilancio. Di solito a questo punto dell'anno la variazione applica l'avanzo di amministrazione che si è certificato con il consuntivo approvato entro il 30 di aprile e a questo punto, e questo è il punto delle grandi scelte. Quindi che cosa finanzierà l'amministrazione con i 6 milioni di avanzo che ci sono stati? Non lo sappiamo, lo scopriremo lunedì in commissione bilancio. Quello che possiamo dire oggi è che se fosse toccato a noi sarebbe piaciuto sicuramente continuare con la realizzazione dei lotti del centro e quindi ci saremmo occupati, avremmo proseguito con la riqualificazione del centro storico. Sapete che la riqualificazione è divisa in molti lotti e 3 li abbiamo già realizzati e la cittadinanza può già goderne. Avremmo continuato così, avremmo continuato forse con il nodo di via Manzoni, giusto Roberto?
Beh, secondo me sì, quello è certamente un nodo importante, perché anche in ottica di riqualificazione, dismissione del tratto della metro tranvia, lì sarà il punto in cui la pista ciclabile passerà da sede propria a sede promiscua. E quindi è un nodo particolare che deve essere studiato con molta attenzione, certamente quell'attenzione che non ci ha messo CMC, e quindi sarebbe una buona cosa se venisse realizzato prima dell'inizio dei lavori di Metro Tranvia, così il progetto Metro Tranvia dovrebbe prenderne atto, certo, e innestarsi su quello. Beh, poi diciamo anche che siamo qui in piazzetta Santa Maria, quest'oggi a farla diretta, ecco, questo sarebbe un altro bel lotto da sistemare, perché completerebbe il collegamento con Largo degli Alpini attraverso Pia 11, integrandosi con l'opera di Daniela Benedini Trave, e quindi riqualificare e collegare questo pezzo diciamo dell'asse della cultura con l'asse del commercio. Ecco, credo che questi sarebbero di sicuro i due lotti più importanti. Poi se uno proprio si vuole sbizzarrire, visto che si sono divertiti a spostare le fioriere provvisorie, si potrebbe studiare il nodo di via Matteotti, Corso Italia e Garibaldi. Ecco, diciamo che se dovessimo decidere noi, io credo che queste sarebbero le tre scelte. Poi in base alle disponibilità, pensare di sicuro la progettazione, ecco, cominciare a realizzarla in modo tale che si sappia quello che si vuole realizzare, e poi magari il finanziamento può anche essere fatto in successione. A parte il fatto che loro non credo riusciranno a finanziare, perché le progettazioni non ci sono ancora, quindi al limite potrebbero finanziare le progettazioni, anche perché se finanziassero la realizzazione di sicuro andrebbero in avanzo una migliore delle ipotesi in fondo pluriennale vincolato a fine anno.
Esattamente, e beh, noi avevamo stanziato dei soldi per le progettazioni, avevamo stanziato ben 200.000 euro sul bilancio dello scorso anno, quindi le progettazioni avrebbero, gli incarichi per le progettazioni avrebbero già potuto essere stati affidati, ma le scelte sono state differenti.
Dovevano farlo subito a novembre-dicembre
per essere pronti. Però le cose non sono andate così, quindi staremo a vedere. Un'altra cosa sulla quale sicuramente avremmo investito applicando l'avanzo è anche continuare la costruzione, tra virgolette, del Parco delle Farfalle, che anche quello sapete che è un progetto diviso in lotti, l'abbiamo detto tante volte, e noi avremmo voluto proseguire nel suo ampliamento.
Beh, diciamo che l'operazione è quella forse più sensata, sarebbe stata quella di fare il collegamento del Parco delle Farfalle con la Bertacciola di sopra, in modo tale che si dà continuità, e poi se proprio si vuole esagerare fare la Bertacciola di sotto, così si completa l'anello e a quel punto il parco, anche se non è ancora tutto completato, però diventa molto più fruibile.
Certamente.
Molto di più di quanto avviene già oggi, perché comunque le persone lo utilizzano.
Poi avremmo concluso, diciamo, per questa manovra di variazione continuando a investire sulle scuole, no? E avremmo chiuso con il finanziamento dell'adeguamento della scuola di Via Dolomiti, giusto,
sì,
Roberto, che ci mancava?
Sì, è l'ultima scuola di quelle che abbiamo trovato. Ricordiamo che quando noi ci siamo insediati 11 anni fa, nessuna scuola di Desio era dotata di certificato prevenzione incendi. Noi abbiamo chiuso il nostro mandato avendo approvato tutte le progettazioni presso gli enti, sì, competenti, quindi Vigili del Fuoco, avendo realizzato per tutte le scuole i lavori, tranne che per Prati, che sono in corso, finanziandole per tutte le scuole, tranne la scuola Dolomiti, che era l'unica che ci mancava, e però col progetto approvato, e per tutte le scuole realizzati i lavori o in corso di realizzazione, le ultime che sono in corso adesso, che erano iniziate mi sembra a dicembre, sono quelle di Via Prati, che credo quest'estate verranno finite, e la scuola di Via Diaz, se non ricordo male, o è già stata fatta, questo adesso c'ho un lapsus, comunque era finanziato,
no,
credo,
mi
che,
sembra sia stata fatta,
credo che via Diaz è finanziata, deve essere realizzata, quindi presumo che quest'estate inizieranno i lavori. Ecco, così avremmo chiuso questo pacchetto di messa in sicurezza antincendio delle nostre scuole, che ovviamente non è stato l'unico intervento di messa in sicurezza o di miglioramento, perché poi nelle scuole di lavori ne sono stati fatti
molti,
tanti altri. Beh, e poi diciamo anche un po' di interventi sulla viabilità, sulle strade, asfaltature, marciapiedi, robe del genere, ma queste che bene o male tutti gli anni se ne fanno una certa quantità, è l'occasione per finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle asfaltature. Ecco, questo diciamo che credo che sarebbe stato il pacchetto,
sì,
ideale, no?
Esatto, questo è esattamente quello che noi avremmo voluto fare se questa variazione di bilancio fosse toccata a noi. Cosa farà questa amministrazione? Lo scopriremo lunedì sera con la commissione bilancio e poi ovviamente il 9 per chi vorrà seguire il consiglio comunale. Adesso passiamo a un altro argomento.
Ce ne sono tanti.
Oggi ce ne sono tanti. Cosa possiamo dire di come prosegue la tettoia Gavazzi?
Lì c'è una novità importante, è stato presentato il bando di manifestazione di interesse. Vi ricordate che nel lontano, credo, marzo 2021, se non ricordo male, febbraio 2021, avevamo presentato un progetto per partecipare a un bando di Regione Lombardia, bando per la cosiddetta rigenerazione urbana. Questo bando è stato assegnato a aprile, marzo, adesso non ricordo esattamente, di quest'anno, e l'amministrazione prosegue con una manifestazione di interesse, perché il progetto che era stato presentato prevedeva poi una contribuzione da parte dei privati per la realizzazione e il completamento. Quindi l'amministrazione ha emanato questa settimana un bando di manifestazione di interesse dove chiede a soggetti privati di partecipare manifestando la loro disponibilità a investire. Magari nelle prossime settimane lo vedremo con più attenzione e potremo parlarne di più, però di sicuro va avanti una bella progettualità interessante che, pensando anche al fatto che è stata pubblicata l'asta per la vendita del PTB, quindi
ecco,
anche questa è stata pubblicata, e quindi entro fine luglio si saprà chi sarà l'acquirente di quell'area, quindi considerando questi due interventi, e sono anche questi interventi di saldatura. Ecco, quello che mi piace evidenziare è che c'è una progettualità complessiva e poi un pezzettino alla volta le cose si realizzano per costruire il disegno complessivo della città. Ecco, mi auguro che questa cosa prosegua, perché noi di progettualità e di visione d'insieme ne abbiamo lasciata tanta, no? Molte cose le avevamo già iniziate, ovviamente le cifre di investimenti sono importanti e inevitabilmente i tempi di realizzazione sono lunghi.
Invece questa settimana, Roberto, hai fatto un post che parlava del famoso pavimento della palestra di San Giorgio, che è stato oggetto di discussione, sappiamo, no? Nelle scorse settimane, l'abbiamo già citato in altri video, ci sono stati anche degli incontri tra l'amministrazione, il comitato di quartiere, il comitato genitori della scuola. E tu ieri avevi chiesto, no, informazioni, avevi chiesto la documentazione su questo benedetto pavimento, e alla fine che cosa hai ottenuto?
Allora, diciamo che innanzitutto la documentazione l'avevo già pubblicata io, perché, allora, premessa, il tema è: che uso si può fare di quella palestra? Noi l'abbiamo pensata, progettata e realizzata come spazio polifunzionale, cioè spazio dove oltre alle attività sportive si potessero fare anche attività aggregative, non solo del comitato di quartiere o delle associazioni, ma anche della stessa scuola, perché ricordiamo, la scuola Umberto Tagliabue di San Giorgio non ha un auditorium, e quindi se devi fare delle iniziative con i bambini, con le famiglie, col comitato genitori, hai bisogno di uno spazio coperto, e quindi la palestra serviva anche a quello, no? Però a un certo punto abbiamo scoperto, almeno abbiamo scoperto, ci è stato detto dalla nuova amministrazione, che la palestra non era idonea, il pavimento era delicatissimo e quant'altro. Io avevo pubblicato tutta la documentazione dove si specificava che quel pavimento in realtà era pensato proprio per un uso multidisciplinare e multifunzionale. C'è stato un po', come dire, di batti becco, di batti e ribatti di questa posizione, finché, se non ricordo male, sul giornale di Desio del 26 aprile era emerso un articolo in cui l'assessore alla partita Civiero diceva che a marzo c'era stato un sopralluogo proprio per verificare le problematicità della palestra e quant'altro, che era stato redatto un verbale in proposito. Allora io il giorno stesso ho fatto una richiesta d'accesso agli atti chiedendo il verbale di questa riunione e formulando un po' di domande. Se volete divertirvi, andate a vederle sulla pagina Facebook Roberto Corti Sindaco e trovate tutto. Comunque, ve la faccio breve: il verbale parla di tutto tranne che della pavimentazione, quindi si sono trovati a discutere giustamente dell'utilizzo della palestra, di quali sono le carenze, gli interventi da fare, i miglioramenti, ma non solo di quella palestra, di tutte le palestre del plesso Prati, c'erano anche le società sportive che le utilizzano coinvolte. Il verbale lì lo potete leggere, non l'ho scritto io, me l'hanno mandato, quindi è quello che è successo e che hanno rendicontato. Ma la cosa più divertente è la lettera che risponde da parte degli uffici a tutti i miei quesiti che avevo posto, cioè sul fatto se erano state fatte contestazioni, la richiesta di tutte le documentazioni di queste contestazioni, delle comunicazioni con chi ha realizzato i lavori e l'impresa appaltatrice, il comune. Erano per me domande retoriche, perché fin tanto che eravamo lì noi non ci risultava nulla. Bene, è certificato che non c'è nulla, cioè la pavimentazione è perfetta, non è stata contestata, non ha difettosità e quant'altro. Quindi ritorno alla mia ipotesi principale: si sono infilati in un vicolo cieco, non sanno come uscirne, hanno come stile quello di non voler dire scusate, abbiamo preso una cantonata, però più si va avanti più ci si arrovella in un tema del quale non si riesce ad uscirne. E io credo che a sto punto, cioè, la soluzione sia solo una: si utilizzi quella palestra per quello che è stata fatta e progettata e realizzata, cioè come spazio polifunzionale a disposizione della comunità. E la comunità è tutta la scuola, le società sportive, i comitati di quartiere, i comitati genitori e quant'altro. Vedremo quali saranno le prossime evoluzioni, Jennifer.
Vedremo se finalmente questa palestra sarà messa a disposizione della comunità così come era stata pensata in origine.
Certo.
Cosa possiamo dire ancora? Allora, nel consiglio di giovedì in realtà andranno in discussione, oltre alla variazione di bilancio, anche altri due ordini del giorno, e in realtà noi ne abbiamo protocollati già tre. Andrà in discussione un ordine del giorno sull'aula studio, che è stata messa a disposizione degli studenti durante lo scorso mandato, sì, o quello precedente ancora?
Mi sembra all'inizio dello scorso mandato.
All'inizio dello scorso,
perché
mandato.
Era prima del Covid, quindi.
E dove si chiede appunto la riapertura, ma di questo parleremo meglio la prossima settimana con Achille Taccagni, che l'ha presentato a nome della coalizione. e poi andrà in discussione quasi certamente anche un altro ordine del giorno che chiede di concedere il patrocinio al Pride. Vi ricorderete, l'abbiamo già detto in altri video, al Brianza Pride, certo. L'abbiamo già detto in altri video che avevo mandato un'email chiedendo al sindaco, all'assessore alle pari opportunità Samantha Baldo e in coppia conoscenza c'era anche il presidente del consiglio, avevo chiesto se avrebbero o meno patrocinato il Pride. Questo l'avevo fatto il 2 di maggio, oggi siamo al 4 di giugno, il Pride è oggi e non c'è stata nessuna risposta. Ecco, la scortesia istituzionale di questa amministrazione è veramente palese, perché come ho già detto in altri video, qualsiasi risposta è lecita, ogni amministrazione ha diritto di fare le proprie scelte, comunicarle a un consigliere che chiede che cosa sia intenzione di fare mi sembra il minimo. Invece non è andata così, abbiamo protocollato un ordine del giorno, discuteremo su qual è la loro posizione su questo tipo di iniziative, visto che non ci è dato saperlo.
Perché sono temi che rivendicano l'inclusione, la pari opportunità, la non discriminazione, cioè quindi non è di per sé il patrocinio solo all'iniziativa, ma anche come ci si pone di fronte a queste tematiche.
Un patrocinio alla fine è questo,
dice come ti poni.
Esattamente, dice della posizione rispetto ai temi, alla tutela dei diritti, al diritto all'autodeterminazione, dice di un sacco di cose. Di questa amministrazione per adesso raccogliamo solo il silenzio, ma se tutto andrà bene, cioè se avanzerà tempo, se ne parlerà nel consiglio di giovedì e altrimenti nel consiglio successivo. Abbiamo protocollato un terzo ordine del giorno.
Dire che il Pride ci sarà questo weekend, però noi sì, comunque oggi abbiamo nell'ordine del giorno che hai presentato tu a nome di tutti, cioè abbiamo allargato l'orizzonte, certo. Non è che abbiamo detto, cioè il tema è questo, però noi chiediamo che venga anche per le prossime edizioni, perché il Pride avviene. Noi l'anno scorso che era stata la prima edizione.
No, è stata la seconda.
No, l'avevamo sempre data. Avevamo anche esposto la bandiera, anche che non abbiamo visto in comune.
No.
Esposta.
Anzi, che l'amministrazione ha tolto perché adducendo delle strane motivazioni al riguardo. Abbiamo protocollato un terzo ordine del giorno che a questo punto andrà in discussione più avanti in un consiglio che ancora non è calendarizzato, che riguarda le comunità energetiche, però anche di questo parleremo approfonditamente più avanti, magari in un video ad hoc. Ultimo argomento e poi chiudiamo.
Ma una piccola pillola, dai, sul 2 giugno, festa della Repubblica, questa fammela dire. Beh, sapete che il 2 giugno è la festa della Repubblica. Sono stato molto contento di aver visto che il sindaco Gargiulo ha proseguito su un'iniziativa che avevo lanciato io, quella della consegna delle bandiere ai ragazzi delle scuole dell'obbligo. In realtà la prima consegna doveva avvenire nel 2020, le bandiere erano tutte disponibili, il Covid ce l'ha bloccata, le abbiamo consegnate nel 2021 a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie, lasciando poi l'obiettivo ogni anno ai bambini di prima elementare la consegna della bandiera, in modo tale che tutti avessero la bandiera. Ecco, il primo invito che faccio a chi ci ascolta è: la bandiera esponiamola, la bandiera che dice che siamo una nazione, che siamo una comunità, serve per dire nei momenti importanti della nostra nazione, della nostra Repubblica, che noi ci siamo, ci crediamo, e esponiamo la bandiera per manifestare questo nostro senso di unità. I momenti importanti nella nostra nazione sono tre: il 25 aprile, festa della Liberazione, il 2 giugno, festa della Repubblica, e il 4 novembre, la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Ecco, quelli sono i momenti. Mi raccomando, ragazzi, avete ricevuto le bandiere, esponetele, no, non tenetele nel cassetto e magari in occasione che l'Italia vinca qualche evento internazionale. Bene, sono contento che il sindaco Gargiulo è andato nelle scuole a portare le bandiere a tutti i ragazzi. Lui ha avuto la fortuna di poterle dare singolarmente, noi l'anno scorso le abbiamo date a una singola rappresentanza e poi le abbiamo portate, le abbiamo fatte consegnare alle varie classi per gli ovvi motivi di Covid. Ecco, sono contento di questa cosa, però visto che la memoria non c'è in generale, ma noi ce l'abbiamo, ecco, vi invito ad andare a vedere la polemica che l'anno scorso sulla consegna di queste bandiere è stata montata proprio da Gargiulo e dal vice sindaco Andrea Villa, che tra l'altro si è beccato anche una querela su questo tema. Ecco, giusto per dire, non per polemizzare, però per dire come i punti di vista noi ci auguriamo siano cambiati, no? La bandiera è un fatto unitario, nazionale, non dovrebbe essere fonte di polemica. Noi non polemizziamo, anzi siamo ben felici che questa iniziativa che avevamo lanciato prosegua. Come dire, non possiamo non far notare che chi oggi la sta portando avanti, giusto un anno fa, polemizzava proprio sulla bandiera.
Certo, soprattutto speriamo che i punti di vista siano cambiati per convinzione e non per opportunità.
Lo scopriremo solo vivendo, diceva una canzone.
Infatti, chiudiamo con un brevissimo aggiornamento. Sapete, vi abbiamo detto, ci sarebbe stata la commissione statuto, vi abbiamo invitato a partecipare proprio sulla missione, anzi sull'interpretazione dell'articolo del regolamento del Consiglio che dovrebbe determinare l'ammissione o meno della interrogazione presentata tramite Giorgio Gerosa dal Partito Democratico
sul famoso patto elettorale, c'è, esiste, non esiste, che tutti sanno che esiste però ufficialmente non esiste.
Così pare.
Ma che il tema non è il patto elettorale, ma no, il fatto che uno dica la verità proprio, e certamente. Poi il tema è anche quello del principio, del poter discutere di temi che riguardano la comunità.
La commissione è stata abbastanza colorata, possiamo dire, nelle posizioni tenute dalla maggioranza. Siamo rimasti un po' basiti, noi continuiamo a invitarvi a sentire come si esprimono e che posizioni tengono i rappresentanti che avete scelto nelle istituzioni. Le commissioni sono pubbliche, potete venire tranquillamente a sentirli e rendervi conto voi stessi. Qualcosa è già comparso sui social nelle scorse settimane, la maggioranza ha tenuto una posizione che noi non condividiamo assolutamente, adducendo motivazioni sul fatto che come dire, un'interrogazione deve essere rilevante per la maggior parte della comunità e qua bisognerebbe capire chi stabilisce chi è o chi non è la maggior parte della comunità, piuttosto che l'oggetto deve essere rilevante, ma qual è la rilevanza? È stato portato un esempio sulla salute del cane del sindaco per parlare di rilevanza. E quindi insomma,
diciamo che non stia bene il cane del
certamente,
sindaco,
assolutamente.
Ma c'era un cane?
Non lo so. No,
perché c'era una foto con un cane.
Sì, ma credo sia stata utilizzata per una giornata, adesso non ricordo.
Io ho un gatto dall'inizio dell'anno, Red. Noi abbiamo un gatto a casa.
Comunque, detto questo, la commissione non si è conclusa positivamente, si è conclusa con una proposta di Achille Taccagni, che fa parte della commissione statuto, di identificare come rilevante per la comunità, come, adesso non ricordo esattamente la formulazione, ve la leggo per non sbagliarla, abbiamo proposto di interpretare l'articolo 45 in questo modo, abbiamo proposto che di considerare oggetto di un'interrogazione ogni fatto di rilevante interesse per la comunità locale. E noi ci aspettiamo che questa proposta ovviamente venga accolta, perché viceversa ci troveremmo davvero in una condizione di censura. Lo scopriremo quando? Lo scopriremo con la seconda commissione bilancio che si terrà il 14 di giugno. Sì, commissione statuto, scusate, che si terrà il 14 di giugno e due giorni dopo però è già previsto che venga ricalendarizzato il consiglio sulle interrogazioni che è stato sospeso la volta scorsa. Quindi le due date sono molto ravvicinate, vedremo come proseguirà e se sarà inclusa o no nel consiglio del 16.
Io mi auguro proprio di sì, perché se no a questo punto, cioè, qui ognuno si fa le regole a capocchia a seconda di chi governa. Tra l'altro non dimentichiamoci che il regolamento che ha istituito i consigli comunali sulle interrogazioni, cioè, è stato fatto votando all'unanimità con presidente della commissione statuto l'attuale sindaco Simone Gargiulo, cioè, e che in comune Adesio non c'è mai stata nessun tipo di limitazione sui temi posti alle interrogazioni. Quest'anno magicamente quanti problemi e quanto parlare di cose
che lui conosce benissimo, perché ha gestito la commissione statuto che ha portato all'approvazione del regolamento del consiglio all'unanimità, e quindi, come ho detto anche la volta scorsa, sicuramente sull'interpretazione autentica poteva ben dire molte cose.
C'è una tradizione, una consuetudine. Adesso io vivo il consiglio comunale da 20 anni, cioè non è mai successo una roba del genere, anzi mi ricordo anche discussioni in cui i consiglieri comunali sostenevano di avere il diritto di poter parlare di qualsiasi cosa nella fase di interrogazione, e nessuno che avesse contraddetto questo tema. Vabbè, speriamo che abbia un esito positivo, perché se non dovesse averlo sarebbe veramente triste, si ufficializzerebbe la censura.
Vi salutiamo per questo weekend. Vi ricordo solo che mercoledì ci sarà un evento sui referendum organizzato dal Partito Democratico alle 18.30, se non sbaglio, in sala Prodesio.
Sì, in sala Manzotti, alla Prodesio. E beh, poi ricordiamo che è la domenica del Paglio. Domenica c'è il Paglio, quindi ci sarà la sfilata e poi le contrade che si contenderanno il Paglio.
Bene.
Buona giornata a tutti.
Buon weekend a tutti.